Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
E dopo due settimane di attesa, torna a splendere nel nostro panorama e non funziona. Tu torni e non funzionano le cose, torni a splendere,
cioè,
nel nostro
panorama. Il problema sarei, esatto, io, quindi sì, ok.
Sempre. Torna a splendere, splendere Rebecca, bentornata a 16 noni in questa nuova puntata, oggi 12 novembre. E a noi potete vederci senza dover mettere delle password per farvi autenticare, anche se siete minorenni non c'è bisogno, ma ne parliamo dopo. Mm-hmm. Perché ho confezionato, Rebecca, una puntatina
l'ho pensata
anche a questa roba qui, perché oggi, come sapete, parte questa legge in teoria dove non si può accedere siti porno, ma non solo, diciamo siti per adulti, quindi anche i siti del gioco d'azzardo per esempio non possono essere utilizzati. Quindi insomma, da oggi succederà questo e noi abbiamo una puntata dedicata a questa cosa qui, ma non solo, perché oggi anche ci sono le ATP Finals, sono iniziate proprio in questi giorni, e proprio tra pochissimo inizierà a giocare quello che era fino a qualche giorno fa il numero uno, e che adesso per soli 50 punti, tu non ti occupi di tennis, immagino.
Io faccio finta di dire sì. Hai
per soli 50 punti è stato risuperato da Alcaraz, quindi vedremo alla fine di questa ATP Finals chi sarà al primo posto, ma soprattutto chi lo vincerà. Ma perché parliamo di tennis? Perché il primo film parla proprio di tennis.
Forte, bravo, forte, senza paura, vai, forte, bravo, bravo, così, dai, va benissimo.
Eli, vieni qua, raccatta le palline, andiamo.
E di fatto il primo film è proprio Il Maestro. Il Maestro, che uscirà esattamente domani, cioè il 13 novembre, ed è un film italiano e all'italiana, ma adesso specifichiamo bene.
Detta così
suona abbastanza male, però arriviamo step by step. Allora, il regista è Andrea Di Stefano, che aveva già lavorato con Favino nell'Ultima Notte d'Amore, che è un film uscito qualche anno fa, un thriller, che ha già visto quindi la partecipazione da parte di Favino con il regista, che ha tra l'altro ha firmato film come Escobar, che è un film appunto con attori internazionali. E questo film per l'appunto approda domani nelle sale italiane e vede appunto la storia di questo ragazzino Felice, che ha 13 anni, e tra l'altro questo film ha molto tra l'altro della vita del regista, perché va un po' a richiamare appunto l'infanzia del regista.
Sì, sì, è proprio quasi autobiografico.
Quasi
diciamo
autobiografico, così. Esatto. Appunto il protagonista è questo ragazzino di 13 anni che è un talento promettente del tennis, di fatto ha vinto i tornei regionali e è un piccolo talento su cui i genitori, ma in particolare il padre, puntano molto per il proprio futuro, quindi anche per delle entrate economiche che potessero in qualche modo ripagare tutti gli sforzi che insomma un'umile famiglia aveva scommesso sul ragazzino. Di fatto il padre, che è un padre molto meticoloso, che pianificava tutte le giornate, gli allenamenti, ma anche l'alimentazione del ragazzino, visto il suo talento e le sue vincite, decide di iscriverlo anche ai tornei nazionali, quindi comunque i tornei più ambiti, quelli che seguono quelli regionali, e decide, chiaramente avendo comunque un'esperienza un po' limitata nell'ambito, di diciamo passare la palla a questo ex maestro, questo ex campione di una volta, che appunto era Olgatti, interpretato da Pierfrancesco Favino. E appunto i due trascorrono un periodo nell'estate dove Favino dovrebbe appunto aiutarlo a migliorare, esatto, per chiaramente vincere le varie partite.
Ma è un po' cialtrone,
è un po' il cialtrone che ricorda i personaggi della commedia italiana. Vedi che c'era ma io non dico mai le cose a caso, Cri, cioè tu devi avere un po' fiducia in me.
No, ma io ho sempre fiducia, sai benissimo. Infatti in queste due settimane da solo io ero proprio molto in difficoltà, ho dovuto portare avanti film.
Non sei in difficoltà perché comunque ti sei messo in gioco davanti.
Ma certo, ecco. Davanti alla telecamera, quello è stato appunto il problema più grande. Invece oggi torno finalmente ad essere la voce di questo programma e non il volto sei tu. Quindi insomma un po' cialtrone questo, e come dicevi tu, insomma sì, nella commedia da cui il film si ispira, perché anni 80 è proprio il massimo dei B-movie italiani, potremmo dire così.
Sì, è un po' un viaggio dove il tennis non è soltanto una semplice metafora, per l'appunto è un espediente dove poi si racconta questo legame tra questa coppia che apparentemente appunto il personaggio di Favino, che è questo ex campione, dovrebbe rappresentare quel rigore, quella disciplina, ma in realtà è tutt'altro, ama godersi la vita, ama diciamo porre al centro proprio la parola della libertà, di vivere la vita a 360 gradi, ma in realtà nasconde una tristezza, una malinconia legata a un passato che poi nel corso del film si spiegherà, perché poi verrà introdotto anche un altro personaggio femminile interpretato da Valentina Bellè, che chiaramente ci andrà più che altro a chiarire questi suoi fantasmi che lo logra in un certo senso. Ed è un film dove già tutta l'atmosfera degli anni 80, quella felicità mista un po' a malinconia, ma anche a un tempo che insomma quando cioè, un tempo che fu e che è passato, ma che almeno per le persone che hanno vissuto quel periodo è ancora vivido nei nostri ricordi in un certo senso. Quindi è un film che a fianco a questo tema del tennis va anche ad approfondire la relazione tra i due, dove l'adulto, cioè formalmente è Favino, quindi il personaggio di Favino, quindi del maestro, ma in realtà l'adulto è il bambino, perché è un bambino che ha 13 anni, che prende seriamente il suo ruolo, il suo cosiddetto lavoro, ma chiaramente non è un lavoro, e che non riesce pienamente a godersi quelle libertà, quella gioia di vivere che dovrebbe essere specifica dei ragazzini, che poi in un certo senso, per collegarci all'attualità, Cri, è un po' quello che i genitori di oggi, se vogliamo, fanno con i bambini, cioè caricano di alte aspettative i ragazzini comunque,
sì,
perché vogliono elevarli, vogliono farli ambire, però chiaramente questi ragazzini crescono prima dell'età.
Beh, questi giorni da educatore ho letto questi articoli sull'aumento degli psicofarmaci, soprattutto in età infantile, e sicuramente questo della prestazione, la prestazionalità va a colpire anche un po' la crescita dei bambini, senza contare che poi ormai da 30 anni faccio questo mestiere, ma mai come negli ultimi anni ho visto così tante diagnosi per qualsiasi distrazione, attenzione, eccetera. È vero che sono cose da tenere sotto controllo, però forse c'è l'ansia dei genitori che viene buttata sui propri ragazzini, oddio sta male, aiutiamolo. Forse bisognerebbe darci un po' una regolata a tutti e andare a vedere se veramente quel ragazzino lì ha bisogno più di motivazioni che di farmaci, e allo stesso tempo quindi non caricarli magari di troppe cose da fare, il calcio, il pallavolo, lo studio delle lingue, le arti, cioè magari anche un po' di tempo libero, la noia è una cosa bellissima, imparare ad annoiarsi.
Sorrentino direbbe qualcosa a riguardo,
lo so benissimo, però io sono un fautore della noia, nel senso che annoiarsi è importante, perché poi si apprezza molto di più quello che si va a fare. Se faccio troppe cose poi diventano noiose quelle cose, mentre non si apprezza più quello che si ha. Non so se sono stato chiaro.
No, sei stato chiaro. È giusto che i ragazzi, i bambini abbiano gli sport chiaramente da eseguire, da fare, però questi sport non devono essere più che altro un qualcosa per ambire. Chiaramente è giusta l'ambizione, però gli sport devono anche proprio servire a staccare con la nostra normalità, a alleggerire un po' la nostra normalità. cosa che ultimamente, poi in questo film in particolare, sono in realtà passioni, hobby che vengono caricati di eccessive aspettative, e quindi questi hobby quasi diventano già dei lavori predisposti che questi ragazzini, ormai giovani adulti, devono seguire fino alla fine. E poi chiudo dicendo che questo film, a livello proprio di ambientazione, ma proprio cifra, anche stilistica, ricorda un po' il road movie, perché comunque loro in macchina costeggiano queste località per giungere appunto alle varie sfide. È un film che per l'appunto esce domani, e io l'avevo visto in anteprima a Venezia, quindi sono stata benedetta da Dio, perché sono stata nella stessa sala, ho
con
respirato,
Favino, hai respirato la stessa aria di Favino e la moglie.
Ho respirato la stessa aria di Favino e la moglie. E elogio anche va bene,
scusami,
che mi vuoi spodestare
no,
già
perché
subito.
Abbiamo fatto 10 minuti solo di questo
film.
Vabbè,
ma Fabio è importante, no,
hai ragione.
E, no, stavo soltanto dicendo anche un elogio al bambino, che comunque ha 13 anni, certo, però ha fatto una bella prestazione. Ecco.
This room is where old relics go to their final resting place.
Yep. You're probably right, Thaddeus, but not before they have one last shot. At glory.
What's going on here?
Pretty good, but you should try to do things a little more slow.
Really?
Let your audience enjoy the real magic. Okay, not bad.
Wow. I've never been great at poker, but is a diamond trumped by a heart?
Oh, there it is. Nice misdirection.
But let's not forget what this is really about.
Sean, try
making a jewel disappear.
Let's see this one.
Right.
Your eye
on the prize.
Round and round they go. Where they stop, nobody knows. Good as gone.
Black art, table's rigged. Saw it when I came in.
Time for a clean escape.
Oh, yeah.
Where's he going?
I know what he's doing.
Jack in the box, that's a trick. It's old stuff.
If I had known he was that easy to get rid of.
Not that easy.
Oh, okay. Enough of the warm-up act. Time for the headliner. I want you to think of one of these cards, but don't think of the one you think I want you to think of. Got one?
Yeah, I got one.
What was your card?
Four of hearts.
Oh.
Nice one, Professor. I'm impressed.
Hey. E torniamo in diretta, siamo un po' lunghi, quindi dobbiamo tagliare un pochino sul trailer, che era bellissimo questa scena qui. Tra l'altro, chissà come l'hanno girata, CGI oppure hanno proprio studiato i trucchi da prestigiatore, da mago, insomma. Cosa ci racconti di questo film?
Allora, innanzitutto ti lascio con il beneficio del dubbio per adesso.
Sì.
Per adesso ci sta, nella magia ci vuole anche il beneficio del dubbio. E allora, Now You See Me è il terzo capitolo dei due precedenti film. Uno è uscito nel 2013 e l'uno nel 2016. Tra l'altro sono due film che io ho visto quando ero piccola, che mi erano piaciuti molto, quindi ho un ricordo abbastanza particolare e piacevole appunto con questa trilogia appunto. Se guardiamo quest'ultimo film, sono tre film, ed è già stato annunciato Cree, un quarto film.
Ah, io pensavo si fermasse la trilogia,
invece no.
E diventerà come Fast and Furious praticamente, una scia
infinita. Vediamo come si evolve.
Vediamo. Di che parla questo film?
Allora, questo film rivede questi quattro cavalieri che negli altri film chiaramente dovevano tentare questi colpi, sfruttandoli i propri trucchi, la propria magia, e i quattro cavalieri sono in particolare un cartomago, il prestigiatore, l'escapologa e il mentalista. E rispettivamente in questo nuovo film devono nuovamente tentare un colpo, cioè devono cercare di rubare questo grande diamante e di confrontarsi con una leader di questa organizzazione criminale interpretata da Rosamund Pike. E a fianco a questi quattro cavalieri ci sarà una nuova generazione di illusionisti. Questo terzo film, a quasi 10 anni appunto al secondo film, si propone di seguire in quel senso la trama poi degli altri
continuità.
Film, perché comunque l'espediente narrativo quello è, però è anche un film, da quello che ho letto informandomi, in qualche modo i trucchi si vede che sono artificiali, si vede che c'è insomma l'uso anche del montaggio, degli stacchi, però si propone anche di essere un film che ci dà una visione alternativa, ci traspone in un mondo illusorio rispetto al nostro reale, a quello che stiamo vivendo, alle difficoltà. E quindi sono queste un paio d'ore che ci possono far staccare. Poi in realtà il cinema sempre è, però chiaramente ci sono tematiche diverse, più pesanti, meno pesanti, quindi è un film sicuramente piacevole, leggero, che in qualche modo ci può fare.
E poi c'è un bel cast, diciamo,
c'è un bel cast, c'è Morgan Freeman, Woody Harrelson, Edie Franco,
anche, sì, insomma c'è tanta bella gente,
e Jesse Eisenberg, sì, che è un patatino, ho visto Behind the Scene, è proprio stracarino. Quindi, ed esce appunto domani, 13 novembre.
The winters, I mean, the isolation. How did I what? How did I manage without you? It's not over, Jeb. I'm gonna make it sound as if it. Yeah, I won't pretend I don't think about it from time to time, but this is it, Jeb. This is my life. Does it have to be?
E facciamo un salto all'indietro, perché stiamo parlando di Anemone, che è un film in realtà uscito settimana scorsa, il 6 novembre, però ci tenevo particolarmente, anche perché più o meno 6 novembre, 12 novembre, a riprenderlo velocemente, perché è, cioè, segna il ritorno di Daniel Day-Lewis alla regia, tra l'altro il figlio, cioè Ronan Day-Lewis. Il film è Anemone, che ha vinto, perché è stato presentato al Festival Cinema di Roma, il primo opera prima Alice nella città.
Ne abbiamo parlato tra l'altro settimana scorsa nello speciale che ho condotto da solo, quindi non avevamo parlato di questo film, abbiamo parlato degli altri film, del vincitore della selezione principale. Mm-hmm. Non avevo accennato, ho solo detto che c'è la sezione Alice in città, sì. Mm-hmm. E questo è il vincitore, sì, nella città, e questo mm-hmm. è il vincitore appunto di quella sezione lì.
E il, tra l'altro, Daniel Day-Lewis aveva specificato che lui non ha mai dichiarato apertamente di essersi ritirato, però l'ultimo film che, in cui era citato è nel 2017 con Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson. In ogni caso, questo film segna il ritorno di questo gigante del cinema, tre volte premio Oscar. E praticamente il film è ambientato nel nord dell'Inghilterra e Jem, interpretato da Sean Bean, vive con la sua compagna, interpretata da Samantha Norton, e il figlio di lei. E questo ragazzo è un ragazzo piuttosto problematico, così Sean Bean decide di andare a trovare suo fratello, che vive appunto recluso, isolato nei boschi tra gli alberi e tra appunto questi anemoni che richiamano dal titolo. Ed è un film abbastanza introspettivo, è un dramma che porta questa introspezione, questa, diciamo, tendenza al dramma, attraverso anche questa ambientazione, queste immagini che quasi vanno a richiamare proprio a un mondo oltre, diciamo così. È un film, sembrerebbe ambizioso. Ambizioso non in senso negativo, ovviamente. Io non avendolo visto, sto parlando in maniera ovviamente neutra. Io sono molto curiosa di vederlo per il ritorno di Daniel Lewis. È uscito il 6 novembre e potrebbe anche dirci qualcosa eventualmente per Daniel Day-Lewis per gli Oscar, per adesso.
Iniziamo già, siamo già nel periodo dei premi.
No,
c'è ancora della roba
però
prima.
Io tifo.
Ah,
tifo.
Va bene, passiamo invece a qualcosa di più hot.
Nella mia concezione d'erotismo, la donna con i suoi desideri e il suo diritto al piacere è protagonista tanto quanto l'uomo.
L'italiana Adelina Tattilo è stata inserita dall'ONU nella lista delle 30 donne più importanti del pianeta.
Sei molto intelligente, molto bella. Ma chi sei veramente?
Una che sta cambiando molto velocemente.
Mm-hmm. E nel giorno in cui non si può andare più sui siti sporcaccioni, ma neanche su altri siti dedicati ai diciottenni, tipo il gioco d'azzardo, non potevamo non parlare che di questa serie che arriva proprio oggi su Netflix. Chissà se Netflix lo sapeva che sarebbe partita oggi la legge, perché sembra un po', no? Un po' sì, questa roba qui. Parliamo di Mr. Playman, ovvero la risposta italiana a Playboy. Storia vera anche questa qui, oggi solo storie vere in questa puntata. Che arriva appunto su Netflix, 7 episodi per questa miniserie che racconta la storia appunto di Adelina Tattilo, giusta? L'editrice di questa donna che negli anni 60-70 una donna che negli anni 60-70 fa una rivista porno, che poi lo sappiamo che queste riviste dell'epoca non erano poi così esageratamente porno. Oggi sarebbe quasi una rivista, diciamo così, quelle robe lì. Ma all'epoca era sicuramente mettere a nudo, fare vedere delle scene esplicite in fotografia, non in video, come invece sappiamo accade oggi sulle varie piattaforme o siti porno. Era sicuramente una cosa molto importante. Ed è interessante vedere come forse all'epoca ci fosse molta più libertà e capacità di avere una curiosità di oggi, insomma, non solo il divieto che non funzionerà mai, ce lo possiamo dire, no? Si va su altre piattaforme, si usano le VPN, non sta funzionando negli altri paesi europei, perché dovrebbe funzionare in Italia? Ma soprattutto ritirato, poi riportato la storia dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole, che anche da questo si parte, perché tutti noi maschi, in particolare le femmine non lo so, ma i maschi fanno la loro studio della sessualità sulle riviste porno e oggi sui siti, ma mi sa che anche le ragazze poi alla fine un pochettino stanno arrivando lì, non lo so. Tu cosa dici? Cosa ne pensi di questa roba?
Beh, che il piacere maschile è anche il piacere femminile.
Quindi,
cioè,
insomma,
non ci sono
molti
tabù in questo senso.
Questa serie secondo me ti piace anche perché secondo me c'è un attore che tu apprezzi tanto, ovvero Filippo Nigro. Che
ma
fa?
Sai che lo stavo dicendo?
Vedi,
assurdo,
lo so,
che tu mi leggi nella mente.
Lo so,
è
lo so. Nel cast, quindi, oltre a Filippo Nigro che interpreterà Chatrou, abbiamo Carolina Crescentini che è proprio la nostra Adelina Tattilo. Tra l'altro Netflix continua ad essere la piattaforma un po' progressiva e trasgressista, potremmo definirla così, che forse un po' dopo la vittoria di Trump l'anno scorso sembrava essere fare un passo indietro, come avevano fatto le altre piattaforme, in particolare la Disney, soprattutto sulla storia woke, diritti eccetera, però in realtà no, perché poi se andiamo a pensare, prima Sexify, poi Hot Girl Wanted, The Morning Shot, The Pornhub Story, ma le serie italiane anche dedicata per esempio a Cicciolina, con questa docuserie dedicata a Cicciolina, ma l'ultima che avevamo presentato proprio credo un anno fa, grosso modo, la storia Super Sex dedicata a Rocco Siffredi, con Borghi protagonista, che non era piaciuta tanto perché era un po' lenta, tutti si aspettavano di vedere, credo che Borghi si veda nudo due volte in tutta la serie,
no? Vista,
una roba molto
dire.
Così, molto alla fine pudica, mm-hmm. In realtà tutti si aspettavano qualcosa di più, invece poi era molto più mentale, molto più, insomma, anche poetica, potremmo dire così. E no, oltre alla storia di Rocco Siffredi, tutti gli attori, diciamo così, di quel periodo lì, da Schicchi, che era uno dei più grandi produttori appunto di porno italiano. Comunque, serie molto interessante, io direi che andrebbe vista, se non altro anche perché il femminismo passa anche da queste cose, non solo da queste cose. Io sono un po' più, come dire, meno favorevole al femminismo da sito blu, per intenderci, che invece sulla rivoluzione sessuale. Credo che mettersi in mostra o fare la sex walker sulle varie piattaforme non è esattamente la stessa cosa che combattere il patriarcato attraverso la, come dire, l'affermazione di se stessi. Quindi, cioè, sono
questo
un po'
sarebbe
indubbio.
Un tema interessante da approfondire in una puntata a parte.
Potremmo pensarci.
No sé ustedes, pero yo llevo toda mi vida viendo cómo la suerte está ahí para todos.
Menos para mí. Esto hasta la madre.
Lo que está subrayado, necesito que lo muevas, lo escondas.
Yo jamás me he metido con este dinero.
¿Es eso o la calle, manito? ¿Cómo ves?
Es que no te puede tratar así. Todo el éxito que tiene te lo debe a ti.
¿Se quiere chingar el premio?
No nos lo vamos a robar, lo vamos a ganar.
Soñé.
E abbiamo detto che oggi sarebbe stata una puntata dedicata ai vizi. Anche questi dovrebbero essere... No, questa vabbè, parla di lotteria. Però in teoria in Italia da oggi anche i siti di gioco d'azzardo dovrebbero essere vietati. Ma c'è un momento in Messico dove il martedì sera tutto si ferma. Tutto si ferma perché c'è la lotteria. Una lotteria che io da bambino vedevo in Svizzera. Cioè con le pallette che girano, poi escono. Era bellissimo, mi piaceva il percorso della pallina. Qui invece il protagonista di Come vincere alla lotteria, nel suo titolo originale, che è Melate che sì, credo, spero gli spagnoli non si arrabbino, ma credo di averlo pronunciato quasi correttamente. E c'è José Luis Coneira, che in pratica vuole non rubare. Cioè, prima tu hai parlato dei maghetti che vogliono... Qui è una truffa vera e propria. Loro vorrebbero truccare la lotteria e quindi ufficialmente vincere questi soldi. Questi milioni di euro che serviranno proprio al protagonista per pagare dei debiti che abbiamo visto anche nell'inizio del trailer. Abbiamo visto la truffa è un po' macchinosa, un po' alla Ocean Eleven per intenderci, cioè modificare delle cose, far entrare delle persone eccetera, e non vi dico come andrà a finire. Sicuramente è una roba interessante. Arriva il 14 novembre 2025. Se vi piacciono questo tipo di serie, ma soprattutto l'ambientazione latinoamericana, perché in questo caso ci spostiamo appunto nel Latino America, è molto interessante da vedere. E poi insomma c'è tutta la suspense, ce la farà o non ce la farà? Ce la farà con un disastro o ce la farà alla grande? Le prenderanno o non le prenderanno? Sarà una sola stagione o non saranno più stagioni? Non lo so, lo vedremo, lo vedremo. In chiusura, perché siamo in chiusura, prima di chiudere vi ricordo che esce proprio in questi giorni
il 14
esatto, la serie italiana ispirata a una serie francese che è Michael Agent, quindi con tantissimi nuovi personaggi, diventa un po' la vetrina di Sky con tutti i suoi personaggi. Arriva il 14, andate alla vedere su Sky la terza stagione, ma in questo momento se andate su Sky, se avete Sky, potete rivedere tutte le vecchie stagioni, tanto non durano tantissimo, no. Sono molto divertenti con tutti, sì. A proposito di Favino,
è molto godibile, esatto.
Mentre noi vi diamo appuntamento a settimana prossima, sempre in diretta qui dagli studi di Burago Molgora con 16 noni, Cristiana Lacqua e Roberta Misisca. Io Rebecca, scusami.
Già, ti sei scordato,
no, esatto,
completamente.
Mi scordo, ti avevo rimpiazzato con una Roberta che non esiste.
Assurdo.
Con Rebecca Misisca. Ma io vi voglio anche dare appuntamento a domani sera alle 20 con il nuovo ciclo di trasmissioni dedicate ai sindaci del territorio. Partiamo con il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, alle 20 sulle nostre piattaforme audio-video, ma soprattutto sempre qui su Twitch. Con anche la diretta video, e poi potete ascoltare noi ovviamente anche su tutte le piattaforme e su YouTube con il video di questa puntata. Vuoi dire altro?
A settimana prossima.
Sì, adesso trovo anche la di qualcosa. No, scherzo. No, perché oggi è stata una puntata un po' così, quindi non avevo ancora messo tutte le sigle.
Vabbè, il bello della diretta,
esatto.
Dai, mettiamolo così.
Ma ora ce l'abbiamo.
Buona serata.
Ciao.
Mamma mia.